C'è un messaggio interessante che ci racconta una notizia dal Brasile, un messaggio da Manuela e Priscilla che ci hanno scritto un po' di giorni fa. Dicono: "Ciao fratelli, vorrei fare una domanda a fratello Giuseppe. Qua in Brasile il titolo elettorale è diventato il documento più importante per il cittadino. Il voto in Brasile è obbligatorio. Per mantenere questo documento attivo e in regola, il cittadino deve o votare oppure pagare una multa. Da un po' di anni lo Stato brasiliano ha iniziato a introdurre il sistema della biometria elettorale, che obbliga a tutti i cittadini a presentarsi entro un determinato periodo nell'ufficio pubblico chiamato cartório eleitoral, per fare la raccolta delle impronte digitali dalle 10 dita delle mani, la foto del viso, questa usando tecnologia capace di leggere le linee del viso e la firma digitale."
Firma digitale è come una penna elettronica che tu firmi
Sul computer.
sul computer.
Importante dire che la raccolta sia delle impronte, sia della foto e della firma è fatta usando tecnologia cara e avanzata, capace di identificare una persona ovunque sia tramite le telecamere, satellite e altri strumenti di lettura delle impronte digitali. La scusa del governo per giustificare questa raccolta è la garanzia della legittimità del voto, cioè garantire che una persona non possa votare nel posto di un'altra. Mi
Ottima scusa. È
sembra molto chiaro che il vero scopo è tutto un altro.
logico.
In realtà lo Stato sta prendendo possesso dei dati personali di tutti i cittadini.
Sì, non è solo raccogliere, ma poi li usarli per controllare.
E un'altra cosa molto interessante è che se un cittadino si rifiuta a presentarsi per questa raccolta, il suo titolo elettorale viene cancellato. E una volta che il titolo non è in regola, come un effetto domino, il codice fiscale viene sospeso. E senza codice fiscale cosa succede? Non si può più fare niente. Non si può fare il passaporto, né aver conto in banca, né trovare lavoro. Questo programma di biometria è iniziato circa 2 anni fa e nel 2016 lo Stato ha intensificato l'azione promettendo che fino al 2018 tutte le città e paesi del Brasile avrà fatto la biometria. Vi ringrazio con tutto il cuore, ma ho 2 domande.
Aspetta un attimo. Allora, praticamente abbiamo capito fino a qui, Dio ti benedica Priscilla, ottimo messaggio ci mandi, ottimi ragguagli di quello che succede in Brasile. Grazie a Dio che la nostra Chiesa è in tante nazioni e i fratelli ci dicono cosa
Sì,
succede
è
dappertutto,
vero, è
è
vero.
eccezionale, bravi fratelli,
È vero.
così che possiamo condividere con tutti e non c'è bisogno di... Io questo non lo sapevo, non seguo i giornali brasiliani e non riesco a seguire i giornali di tutti, giusto guardo quelli internazionali, ma gloria a Dio per i fratelli sparsi dappertutto, abbiamo i nostri agenti,
Sì, è vero.
meraviglioso, grazie
È
Priscilla.
vero.
Allora volevo sottolineare una cosa, Priscilla ci dice che se il codice fiscale viene sospeso, e questa sarà una cosa che mi aspetto che altre nazioni seguiranno, in Sud America, nel mondo, dappertutto. Va bene, quindi sta dicendo che se uno non vota, il codice viene sospeso, va bene, però per votare devi sottometterti a tutte queste regole, devi dare tutte queste
Sì,
informazioni. Loro,
sì, sì.
ma credo che sono così preoccupati per il voto.
No.
Va bene, sono più preoccupati, loro vogliono controllare, con la scusa che di farti votare, che è una scusa che suona bene, abbastanza innocente, praticamente ti controllano quello che ancora non riuscivano. Tecnologia biometrica che tu cammini per strada, per strada la videocamera ti inquadra, va bene, e ti riconosce. È come se un poliziotto ti controlla i documenti, chiama il computer e scopre chi sei e chi non sei. Ah, questo qui non ha marchio della bestia, arrestatelo.
Sì.
E lo fanno per strada, basta che la videocamera ti prenda la faccia, caratteri somatici, la tua faccia è un po' come un'impronta digitale. E praticamente per votare devi dare tutti questi dati, fare queste foto, va bene? E se non le fai, il fatto di votare o no, quella è una stupidaggine, quella è il fumo negli occhi. Il
Sì.
fatto è che se non dai questi dati, non ti danno questo documento, va bene, e non puoi più, cos'è che dice? Non puoi fare passaporto, non puoi avere conto in banca, non puoi trovare lavoro, la lista è lunghissima, fai tu. Praticamente non puoi andare a fare niente, perché così come ci vuole lo scontrino fiscale per fare benzina, per comprare un chilo di pane, scontrino, se no sei un evasore, un criminale. E allora con la scusa di combattere l'evasione, va bene, devi andare con il documento, con la testa così. E senza di questo non puoi comprare né vendere. Cosa ci ricorda questo?
È quello che lei chiede. Ecco. C'è qualche similitudine con il marchio? È la domanda di Priscilla.
Sì, sì. Quindi fai la domanda allora. Dice, vuol sapere se è il marchio della bestia.
Se c'è qualche similitudine, non è il marchio, però c'è qualcosa
sì,
da fare.
Sì, ma cara Priscilla, queste sono esattamente tutte le cose che saranno nel marchio. Questo sarà il marchio. Prossima domanda qual è?
La seconda domanda, cosa deve fare un cristiano, fratello Giuseppe? Un cristiano può fare questa biometria? Se non si presenta, tutti gli altri documenti vengono compromessi e non si potrà fare praticamente nulla. Un forte abbraccio a tutti da parte mia, di Manuel e dei bimbi.
Quindi devo sapere cosa deve fare un cristiano davanti.
Sì, perché lei adesso è in questa situazione che è obbligata a fare questa tessera, diciamo, dare tutte le sue informazioni private. E lei come cristiana deve farlo o no?
Apocalisse 13:16.
Ah, lo leggo?
Leggilo.
Apocalisse 13:16. Dice, inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio.
Come dice Priscilla, senza questo documento non puoi fare, non puoi fare passaporto, non puoi fare niente praticamente. Cioè, ovunque ci vuole lo scontrino fiscale, ti possono chiedere il documento. Attualmente vai con i contanti, ma presto stanno togliendo i contanti. Ci sono state delle morti in India, alle banche. Si sono uccise le banche e le banche non vogliono dare i contanti. Il governo ha detto, per combattere la criminalità, bla bla bla, come suona bene, eh? Come sanno suonare bene questi politici? Come sanno infrottolare i popoli? Per combattere la criminalità togliamo il contante. Naturalmente la criminalità, ci vuole Gesù a rigenerare il cuore. Cosa vuoi cambiare? Togli la criminalità. Puoi mettere la polizia, ma la criminalità non puoi toglierla mai, perché la criminalità è uno spirito del diavolo nei cuori di tutti quelli che non hanno avuto il cuore rigenerato nuovo da Gesù. Allora,
sì, sì.
Allora, la sua domanda è, un cristiano può cominciare, può ricevere questo?
Sì.
La mia risposta è sì, potete riceverlo fin tanto che non ve lo mettano nella zucca, cioè nella fronte o sulla mano destra. Infatti cos'è che dice Apocalisse 13:16? Costringeva tutti a ricevere un marchio dove?
E farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
Ecco, in Apocalisse 14:9. Dice che se tu ricevi il marchio sulla mano destra, sulla fronte, vai all'inferno. Va bene? Ora.
Però anche se, ok, diciamo non è nel tuo corpo, questa tessera è nella tua tasca.
Sì.
Però è lo stesso, è un controllo molto stretto, ti controllano bene. Ovunque
sì, certo.
Vai, già sanno dove sì, vai, sanno tutto quello che fai.
È logico, perché questo è un macrochip, eh? Questo è un macrochip.
Io allora va bene accettare?
Come?
Va bene accettarlo?
No, non va bene, però diciamo non è sulla tua fronte, sulla mano destra.
Sì.
Non stai adorando il diavolo.
No, no.
Ti stai mettendo sotto controllo. Ora, se tu sei, non so, i fratelli che sono zingari, Dio li benedica, loro non hanno problemi. Non ce li hanno documenti loro. Loro non gliene frega niente.
Sì.
È bello essere zingari, ragazzi, il tempo dalla fine, no? Questi sono addestrati, sono millenni di addestramento. I zingari non li ferma nessuno. Ha tentato Hitler, non ce l'ha fatta. I zingari, sto parlando di zingari cristiani, loro sono passi avanti, possono insegnare a qualunque di noi lì seduti comodi a bere i cappuccini che non capiamo niente come la vita. Va bene?
Mm-hmm.
Dio benedica gli zingari, specialmente quelli cristiani. Quindi, quindi la mia risposta a Priscilla è, diciamo, dipende dalla vostra fede, fratelli. Se voi avete la fede come gli zingari, non vi importa niente scontrini fiscali. Zinga, come passano le frontiere loro?
E come?
Le passano, e come? Ma guarda, qui vicino, qui c'è la cordigliera delle Ande, qui, no? 4.000 metri, poi ci sono dei passaggi, no?
Sì, sì, sì.
E parlavo con un contadino, mi diceva che qui vicino a noi c'è un passaggio dove i contrabbandieri contrabbandano cavalli, capito? Quindi basta che ti metti su un cavallo, virgolette, vai a contrabbandare un cavallo e hai passato la frontiera, capito? Infatti qui vicino a noi c'è un accampamento zingari, vedi che vanno e vengono, loro vanno col tempo, quando è bel tempo ci sono, d'inverno si spostano un'altra parte.
Sì, sì, sì.
Infatti sono tornate, visti, con le loro tende.
Sì, sì.
Va bene? Conosci la storia di quello che contrabbandava dalla Svizzera all'Italia, una storia...
Cosa?
Una storia che in Italia conoscono gli italiani. Ti ho già raccontata?
Non lo so, forse, non mi ricordo.
C'era uno che passava la frontiera a Chiasso, Svizzera, attraversava Chiasso. Cos'è Chiasso?
No.
Chiasso è un paese, una città sulla frontiera italiana.
Ok.
Ok, vicino a Milano c'è una città, si chiama Chiasso. A mezz'ora, 20 minuti di treno da Milano, c'è Chiasso. E questo qua tutti i giorni andava con la bicicletta, passava la frontiera e aveva davanti sulla bicicletta un sacco. E allora, sai che noi, mi ricordo quando lì andavamo sempre in Svizzera ogni tanto e ci compravamo cioccolato, le sigarette, ci compravamo queste cose che costava meno in Svizzera, no? Tutti contrabbandieri eravamo. E allora questo qua passava la frontiera con la bicicletta e aveva un sacco sopra. Lo fermavano, sai, i fedeli finanzieri italiani, alt, che portammo a qua? Qua dentro, dice, niente, un sacco di sabbia. Sabbia, figlio, che so, a cani sono fess, apro lo sacco. E allora quello, dice, controlla. E svuotavano il sacco, sabbia. Dice, questo ci prende per i fondelli, guaglio, controlla la sabbia, allora tutti li controlla la sabbia. Dice, comandà, acca, maresciaca, è sabbia. Rimette nel sacco, adesso voi rimettete, la rimettiamo. Salta in bicicletta e va lì, l'indomani di nuovo. E è tornato quello con la... controlla, che sai, questo si fa controllare due o tre volte, poi vedi cosa c'è dentro. Sono ogni giorno controllato, è sempre sabbia. Ma guaglio, ma lei che in Italia c'è la sabbia, sopraffina, migliore del mondo, che va in Svizzera a prendere la sabbia, che questi qua non c'hanno neanche il mare. E dice, io vado in Svizzera, perché è proibito. No, non è proibito, ma lei qui gatta ci cova. Dice, senta, io non sto spezzando nessuno, sto infrangendo nessuna legge. Insomma, alla fine della storia questo va in pensione, questo poliziotto, e va a Rimini, portando il sandwich in tasca, perché sai, costa i ristoranti a Rimini. E mentre camminava mangiando il sandwich con la piccola pensione da finanziere, trova uno sdraiato lì con una seggiola lussuosissima, con quattro donne lì col ventaglio che gli fanno aria, un'altra che gli massaggia i piedi, quell'altro che gli taglia le unghie, insomma c'è un harem di donne intorno che si avvicina, non è quello della sabbia. E c'è quello che trasportava, che virgolette contrabbandava sabbia. E si avvicina e fa, senti, io adesso sono in pensione, adesso me lo può dire. Me lo può dire, fa, sì, cos'è che vuoi sapere. Ma lei mica contrabbandava sabbia. Dice, no, io contrabbandavo biciclette.
Wow.
Hai capito?
Sì, 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 sì.
Grazie, signore. E allora è così, allora, adesso. Con la scusa del voto, con la scusa dello scontrino fiscale, con la scusa di, capisci, combattere l'evasione fiscale, stanno biometrando tutto, capisci? Quello che stanno veramente cercando di fare, gli interessa niente a loro degli spacciatori di droga e dei falsari e del denaro sporco, perché se gli interessasse smetterebbero di farlo i politici, sono loro che lo fanno. Ci siamo?
Sì.
Questa scusa loro stanno incastrando tutto il mondo. Ci siamo?
Sì, c'è Maria Rosa che ha scritto 3 minuti fa E dice, fratello Giuseppe, anche qui da noi si è creato il sistema del codice fiscale.
Da noi dove? Dove?
In Italia.
In Italia.
Io ho chiuso il conto corrente, dovevo pagare 188 euro e se non pagavo entro 30 giorni mi cancellavano il codice fiscale.
Quindi praticamente qui adesso se sgarri praticamente ti gettano fuori, ti cacciano fuori dalla società.
Dalla società.
E praticamente non puoi più comprare niente, non puoi più lavorare, non puoi più fare niente.
Sì, 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 tutto bloccato.
Quindi lo Stato dice, oh, paghi questo, se no ti scomunichiamo politicamente, civilmente. Non sei più italiano praticamente.
Incredibile.
Quindi già sono cominciate le leggi anticristo senza anticristo. Fratelli, scappate, fratelli. Prima era tempo di traslocare, adesso è tempo di scappare. Angela, abbastanza così?
Allora, tu dici che queste tessere, queste regole, va bene seguirle anche a farle accettare, anche il passaporto con microchip, finché non li mettono dentro il tuo corpo. Per adesso ancora va bene.
Eh sì, perché dentro il tuo corpo ti controllano col satellite, no? Non puoi più, hanno già sperimentato, uno che ha il microchip, basta, il microchip lo programmi con un computer come ti pare, e tu non puoi più accettare Gesù Cristo, non puoi più pentirti, perché ti mandano il segnale che questa qui è religione che ti imbroglia, religione eccetera eccetera. Il microchip diventi uno zombie, ma fin quando è in tasca non c'è problema. Però se voi fratelli c'è la fede di vivere, darsi alla macchia, ai boschi, ai monti, vivere in una caverna, fatelo fratelli. Io non riesco, sennò dovrei chiudere la radio, perché qui per funzionare noi usiamo codice fiscale. Io se non usiamo codice fiscale non posso pagare niente, non possiamo andare in negozio a fare la spesa. Cioè dovrei traslocare la radio e mettere in una caverna, perché qui paghiamo l'affitto qua.
Sì.
Va bene, e la caverna dove prendo la corrente per trasmettere.
Sì, è vero.
Quindi siamo obbligati a denti stretti però se dovessero arrivare che vogliono dire ok, Radio Blast, microchip, voi vi attaccate al tram e addio, toglietevi dai piedi, microchip ve lo prendete voi, d'accordo? Quindi se sì, riuscite, sì. Se avete la fede di fare come i zingari, Dio vi benedica, insegnatemi anche a me, mi piacerebbe anche a me, però altrimenti andiamo avanti fin quando che arriverà una legge, lo devi mettere dentro la cocuzza. E allora è il momento che sarà bene che avete un piano alternativo di tagliare la corda, d'accordo?
Sì, sì,
a
sì.
Posto.
Infatti questo sarà in tutti i paesi, queste leggi strette, leggi difficili da seguire saranno in tutti i paesi, non è solo in Europa, Italia o Brasile, sarà una cosa generale.
È logico, anche qui, solo sì. Che qui la gente è più dolce, più... Secondo me qui possiamo barcamenarci, poi qui non c'è il controllo come c'era nella Germania nazista o nelle Germanie Eurogend Gestapo che adesso vengono lì. Lì, caro mio, il tempo di Hitler, un conto è nasconderti, che so io, in Argentina, Brasile, infatti qui è pieno di tedeschi in Sud America, si sono scappati tutti, no? E di ebrei. E qui hanno trovato la pace, no? Un conto era nascondersi qua, la gente qui è simpatica, caramba, capito, simpaticissimi qua. Mi dice uno, Dio ti benedica, ah, grazie, anche a te, la gente è pecorella. Infatti i fratelli sono arrivati con l'aereo ieri, dice, oh, abbiamo trovato un impatto, la gente qui
sì,
è normale. In Italia c'hanno già il microchip della Merkel, di Renzi e di Hollande, nella capocchia. La gente va bene e quindi ci sarà dappertutto, però un conto è nascondersi, proteggersi da Hitler in Germania, proteggersi dai nazisti e dalla Gestapo in Germania, un altro conto è proteggersi dalla Gestapo in Sud America o dove Dio ti guida.
Sì, però vedi ultimamente ci sono tutte queste catastrofe naturali, ci sono in Italia le scosse, ci sono in Sud America tanti problemi, non sai più qual è il posto giusto, il posto sicuro.
Infatti c'è stato anche dei terremoti in Italia.
Sì, sì, ma da agosto continuano le scosse.
Sì, c'è stata una valanga a Rigopiano.
Sì, anche quella.
Poi sappiamo che anche questa situazione in Brasile.
Sì, sì, sì.
C'è scritto Priscilla E sono attacchi del diavolo, anche per esempio in Sud America il diavolo sta combattendo in Cile, per esempio ci sono incendi, grandissimi incendi, più di 100 incendi indipendenti provocati per motivi politici, ci sono lì, ti vogliono indipendenza, eccetera, anche ci sono i peli rossa, questi locali indigeni che secondo me sono loro che hanno dato fuoco perché vogliono bastonare il governo che li sfrutta, un po' come i peli rossi negli Stati Uniti che si sono approfittati, quindi sono tutti diciamo incendi provocati, no? Comunque sappiamo che Sud America è stato prescelto dal Signore come zona di rifugio per il tempo della fine, e cosa fa il diavolo sapendo che è una zona di rifugio? Cerca di molestare, no? Va bene, quindi non potendo il diavolo combattere con le armi di cui dispone, armi che dispone in zone come Europa e gli Stati Uniti, sì, dove lui, il diavolo, è più in controllo, allora lui si scatena come può anche nei luoghi di questo continente che è un rifugio. In questo caso ha usato incendi, altri casi usa terremoti, altri casi in Brasile sta mettendo più pressione, diciamo un balzo in avanti verso i microchip. Però quando cominceranno a fare questi controlli biometrici, eccetera, in Germania, in Europa, negli Stati Uniti, caro mio, saranno mille volte più attrezzati.
Sì, è vero.
Che ci sono paesi e paesini in Sud America, anche in Brasile, che ti perdi. Cioè, nessuno viene a scocciarti perché sei tutto a rilento. Poi c'è l'Amazzonia. Guarda, se tu proprio sei tranquillo, vai in Amazzonia, fai amicizia con i selvaggi lì, e c'è anche gente brava, mica sono tutti tagliatori di teste. A me mi risulta che adesso sono tutti abbastanza calmi. Impara a vivere, lì non ci sono strade, vai in giro con la canoa.
Sì.
Con la canoa vai in giro, e quelle sono le autostrade dell'Amazzonia. L'Amazzonia è più grande dell'Europa, l'Amazzonia. Cioè, più grande dell'Europa. E lì vai in giro con la canoa. I fiumi sono... Quindi pregare per questa gente che soffre negli incendi, nei terremoti e dappertutto. Gloria al Signore. Guarda, il Signore mi ha dato una scrittura sulle persone che soffrono. Isaia 43, dall'1 al 2.
Isaia 43.
Dall'1 al 2, riguardo ai terremoti, agli incendi, e alle valanghe dove i figli di Dio sono coinvolti.
Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà.
Alleluia. Alleluia, alleluia. Ci saranno terremoti, ci saranno diluvi, ci saranno terremoti, ma non ci toccheranno. Ci saranno diluvi, ma non ci sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, la fiamma non ti consumerà, ci proteggerà dal fuoco. Però solamente se ci troveremo nel miglior luogo di rifugio del mondo, che qual è, Angela?
Non lo so.
E nella volontà di Dio.
Ah, quello sì, sicuro.
Ascoltando la radio. Quale radio, Angela?
Radio Gesù.
Radio Gesù.
Sì.
Capito? Senza internet.
Sì, c'è una radio meglio di Radio Blast.
Meglio, caro mio.
Radio Gesù,
È una radio che noi cerchiamo in continuazione di essere collegati.
Amen,
Radio Gesù.
Amen, amen.
Radio SS, qual è?
Spirito Santo.
Spirito Santo. Non stai mancando una risposta oggi, bravissima. Ho ricevuto una piccola profezia, vuoi ascoltare?
Sì.
Ecco, ho preso gli appunti. Ti ho dato delle scritture?
Sì.
Il collegamento?
Sì, ho tutto pronto qui.
Allora, dice il Signore, ovunque andrete in questo mondo, anche nelle zone di rifugio dove io vi guido, sempre il maligno cercherà di molestarvi. Io ero rifugiato. Ero nascosto nell'orto del Getsemani, ma anche là il diavolo, tramite un falso discepolo, ci ha attaccati. La mia protezione può essere in un luogo specifico, ma non sempre. Come gli zingari, tra i quali ho molti figli, anche voi dovete essere sempre pronti a spostarvi, migrare, passare ora l'inverno qui, ora l'estate là. Imparate dagli zingari, essi possono insegnarvi molto. Tante culture e popoli e chiese cristiane sono stati eradicati e annientati, ma il popolo zingaro rimane. E questo perché non sono sedentari, come certe chiese della domenica mattina. Io dissi a Giuseppe, Matteo 2, 13 a 14.
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto.
Qui il Signore ci sta dicendo che la sua protezione non è necessariamente in un luogo specifico, ma nella sua volontà e nella sua guida. Guida stare in un posto, guida spostarsi, nella sua guida.
Quindi il Signore ti parlerà ogni passo cosa fare.
Ogni passo.
Oggi in Egitto, domani in Giudea.
Esatto. Dio poteva proteggerlo da Erode, invece no. Non l'ha protetto da Erode, gli ha mostrato una via di fuga. Quindi dire questa è la chiesa, la mia chiesa, il mio edificio, un edificio sacro, c'è una croce attaccata, guarda. Dio è potente da proteggerci, certo. Dio era potente da proteggere Giuseppe e Maria da Erode, ma non lo ha fatto, doveva spostarsi. Dio era potente da proteggere Elia da Acab e Jezabel,
sì.
Ma non lo ha fatto in quel modo là. Lo ha fatto facendolo scappare. Mentre i profeti che non sono scappati, Acab e Jezabel li hanno uccisi. Perché erano profeti che non ascoltavano molto. Continua il Signore nella profezia. Il Signore dice a Giuseppe di scappare in Egitto, va bene? Poi continua il Signore. Poi dissi anche.
Matteo 2, verso 20. Alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino.
La mia protezione era ora in Egitto, ora in Israele, ora in Galilea. Non è sempre legata a un particolare luogo, ma si trova nell'ascoltare la mia voce, nel ricevere la mia direzione, rimanere sino a quando io lo dico, quando vi dico di ripartire, quando vi dico di rimanere, quando vi do un comando. La mia protezione sta in questo. Non ascoltate falsi profeti dell'Odissea che vi dicono: questo edificio religioso è la casa del Signore, Lui ci proteggerà qui. Ma mentono e vi tendono trappole perché l'Anticristo vi distrugga. Ascoltate la mia voce e non la loro. Nella tribolazione che viene, io non proteggerò nessuna delle cosiddette chiese della domenica mattina, ma le darò tutte nelle mani dell'Anticristo. Ed avverrà come fu per la disubbidiente Israele, come io l'avvertì per bocca di Geremia ed è scritto.
Geremia 7, verso 4. Non ponete la vostra fiducia in parole false, dicendo: questo è il Tempio del Signore, il Tempio del Signore, il Tempio del Signore.
Sì. Gloria al Signore. Amen.
C'è anche Malachia 4, verso 2. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete, come vitelli fatti uscire dalla stalla. Amen.
L'Apocalisse 13:7 dice che fu dato all'Anticristo potere di fare guerra ai santi e di vincerli, e avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Quindi, fine del messaggio. Grazie,
Amen.
Signore.
Amen.
Quindi la protezione
è nell'ubbidienza.
È nell'ubbidienza. Perché qualcuno ci ha scritto e si è lamentato. Dice: ma voi cosa volete imbrogliarmi e dire che in Sud America non ci sarà l'Anticristo, non ci sarà... Si è sentito imbrogliato. Dice: volete dirmi che in Sud America non c'è il diavolo, non ci sono... No, non ho mai detto questo. qui ci sarà come dappertutto, ma non così male. Va bene, sì, c'era la Seconda Guerra Mondiale, però un conto è nascondersi in Italia, in Germania, in Francia, dove le bombe cadevano. Un altro conto è nascondersi in una nazione dove non c'è guerra. Quindi, per cortesia, cerchiamo di usare saggezza, cerchiamo di ascoltare dal Signore, e adesso ci dirà di rimanere, adesso ci dirà di spostarsi. Dobbiamo ascoltare il Signore. Non è sempre rimani e non è sempre vai partire. Vedere cos'è la cosa giusta. Va bene?
Amen.
Angela.
Amen. Facciamo una pausa, ascoltiamo una bella canzone e poi mettiamo questa registrazione di Andrea e Carmen, che sono arrivati ieri in Sud America. Ascoltiamo le loro impressioni dopo, diciamo, la prima notte passata in Sud America, e poi organizzeremo anche di incontrarli e conoscerli meglio. Ma prima ascoltiamo questa canzone, I giorni di Elia, e dopo ascoltiamo la registrazione.
Jesús verrà e nel suo splendore. Fratello Giuseppe, volevo dire che questo messaggio mi ha colpito tanto, no? Perché forse alcuni di noi pensiamo che siamo qui in Sud America, il luogo di rifugio, e andiamo, diciamo, ci addormentiamo qui. Però è molto forte questo messaggio che hai detto tu, e questo passaggio del Vangelo con Giuseppe e Maria, che la protezione di Giuseppe e Maria e Gesù è stato nel ubbidire alla voce del Signore, oggi andare in Egitto, dopo 2 anni ritornare in Israele, e quello è stato il loro rifugio, la loro protezione, ascoltare la voce del Signore. Allora, tante volte forse anche alcuni di noi che siamo già qui nei luoghi di rifugio pensiamo che siamo a posto e ci addormentiamo sulle nostre panchine di Sud America e non facciamo niente, nel senso che pensiamo che siamo a posto, però c'è il diavolo anche qui, e anche qui la protezione è nell'ascoltare e ubbidire la voce del Signore. Forse oggi il Signore ci dirà: andate in quell'altro villaggio, perché lì sarete più protetti, più produttivi, porterete più frutto per me. È molto 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 profondo questo messaggio. L'obbedienza non è necessariamente in andare in questo luogo fino a che viene Gesù, sino sempre rimanere attenti alla voce del Signore che ti dice: rimani, vai via, spostati. Amen. Lì c'è la protezione, nell'ascoltare la voce del Signore. Non lo so, per me c'è tanto tanto di meditare su questo messaggio. Sembra 10 minuti che l'hai fatto e l'hai detto, però è molto profondo. L'obbedienza è nell'ascoltare la voce del Signore.
Amen. Non pensare perché sei nel posto giusto puoi andare a dormire.
Ecco.
Perché uno, per esempio, può andare nel posto di rifugio, che può essere qui, là, un altro posto, qui con me o a Polo Nord, dove ti pare, e dire: sono nel posto giusto. E quindi, per esempio, se è uscito da una chiesa addormentata, va bene, adesso sei qui, dice: non sono più, non vado più la domenica mattina alla chiesa addormentata che andavo, però hai portato il sonnambulismo nel tuo cuore. Sei ancora addormentato nel tuo cuore, cioè sei uscito dalla religione, sei venuto qua, ma la religione non è uscita da te. Questo per i religiosi. E per i non religiosi: sei uscito da un mondo ribelle, ma la ribellione non è uscita da te. Quindi vai in un posto di rifugio e vuoi fare di testa tua. Non ti consiglio coi fratelli, e vuoi fare quello che ti dà più soldi, vuoi fare quello che ti dà più comodità. La volontà di Dio diventa, i tuoi desideri diventano la volontà di Dio. Cioè, io conosco tanti che sono fuori binario perché sono convinti che è volontà di Dio, ma io so che in realtà è il loro desiderio. Persone qui che sono in Sud America, persone che sono in Europa, conosco persone che hanno fatto dei loro desideri la volontà di Dio. Solamente che la mattina si svegliano, leggono un po' di Bibbia, loro sono cristiani, non sei cristiano. Magari sei anche cristiano, ma sicuramente non sei nella volontà di Dio. Va bene?
Mi viene in mente il versetto quando dice che la sposa segue l'agnello dovunque lui
esatto,
va.
Esatto.
E questo è così profondo. Esatto. Seguire la voce del Signore che ti dice: rimani qui per 100 anni. Ok, se ti dice. Però forse domani ti dice: spostati.
100 minuti.
100 minuti. Segue l'agnello.
È la lezione di Salomone. È la lezione di Salomone, che era nel posto giusto, l'uomo giusto, il re giusto, con le benedizioni giuste, con la Bibbia giusta, tutto giusto, il figlio del padre giusto, tutto giusto. E ha cominciato a pensare che i suoi desideri fossero la volontà di Dio. Quindi eccezione 1, eccezione 2, eccezione 3, e poi le eccezioni sono diventate 1000, non se ne era neanche accorto. Le donne erano un po' come quello che si fa le 1000 siringhe. Alla fine le donne l'hanno portato all'idolatria. Quindi attenzione, fratelli, che noi non diventiamo, o qualcuno di noi, che non diventiamo otri vecchi pieni di vino vecchio. Amen. Perché abbiamo imparato a leggere la Bibbia, abbiamo imparato a memorizzare scritture, abbiamo imparato a dire a uno buongiorno, Dio ti benedica, abbiamo imparato a dire Allah Akbar, Allah è grande, Dio è grande, Gesù è grande, Gesù è mio salvatore. Attenzione, perdiamo quel senso di piccolezza, di umiltà.
Amen.
L'umiltà che dice Ecclesiaste, è meglio un bambino che ascolta che non un vecchio re che non vuole più ascoltare ammonizioni. Sei arrivato, come diceva Paolo ai Corinti, state regnando senza di noi. Cioè, capito? Arrivi in un posto e sì, sono uscito dalla Chiesa, sono uscito dal mondo, sono uscito dall'Europa, sono uscito dall'America, adesso mi trovi in Sud America, adesso mi trovi in Europa. Dove ti trovi?
E vai a dormire.
Vai a dormire sulla Bibbia. Le chiese dormono sulla Bibbia. Cioè, mica perché tu non vai domenica mattina in un cimitero chiamato chiesa e magari ti riunisci in casa tua, mica per questo sei discepolo. Che se la ribellione ti è rimasta nel cuore, sei uscito da una chiesa, da una religione morta, ma c'è la ribellione nel tuo cuore, sei peggio di prima.
Mi ricordo tantissimi anni fa, hai detto una parola che spero che mi ha cambiato la vita. Perché dice nella parola che un discepolo deve abbandonare tutto, no? E tu mi hai detto una volta, Dora, non è che puoi dire ho abbandonato tutto 20 anni fa. O mi ricordo alcuni cristiani in Europa che abbiamo incontrati, ci hanno detto ho ricevuto lo Spirito Santo 20 anni fa. E tu hai detto, Dora, noi dobbiamo abbandonare tutto ogni giorno. Il nostro egoismo, la nostra superbia, e seguire lo sposo, l'agnello, ogni giorno, di nuovo, ridedicarsi ogni giorno. E questo ci aiuta ad essere in connessione con il Signore per poter udire, rimani, spostati, quello che è la sua volontà per noi ogni giorno. E quella è una chiave molto, molto, molto importante.
Ogni mattina devi svegliarti. Gesù era uno che camminava nello Spirito o fuori dallo Spirito?
Nello Spirito.
Eppure, Marco 1,35 dice che si svegliava quando era ancora buio, presto la mattina ancora buio, andate in un luogo deserto e pregava.
Amen.
Gesù era perfetto, perfettissimo, ma nel Getsemani Dio ha dovuto mandare un angelo perché non ce la faceva.
Amen.
Gesù, chi crediamo di essere noi?
Amen.
Ci svegliamo la mattina un po' prima a cercare il Signore. Diamo letto un po' dopo perché abbiamo cercato il Signore, alla sera, al mattino, o al pomeriggio, o quando ti pare. Se passiamo un giorno che non abbiamo fatto contatto, sai, le batterie ricaricabili, è un buon esempio, se non le ricarichi sempre devi ricaricarle, ogni due giorni, ogni tre giorni, c'hai lo smartphone, se non lo carichi ogni giorno, ogni due giorni. E noi crediamo che possiamo andare avanti senza fare contatto. Una batteria ricaricabile, se non la metti in contatto, non funziona più. E ti assicuro che io conosco diverse persone che le cui batterie sono scariche e non vogliono ricaricarle. Otri vecchio, pieni di vino vecchio. Dio ci aiuta a non essere così. Io posso essere così. Poi vediamo in Primo Re 17 che Dio dice ad Elia, parte di qua, vai verso Oriente, nasconditi presso il torrente Cherit. Dopo che ha dato il messaggio ad Acab. Quindi va al torrente, cosa arriva là? Ecco, qui facciamo come sai Pietro e Giovanni, costruiamo tre tabernacoli, uno per te Gesù con la poltrona più alta, due poltrone più basse e Mosè ed Elia. Capito niente, primo Papa, virgoletta, primo Papa. Capito niente. Dio dovete interrompere dal cielo e fa stai zitto. Silenzio, più o meno ha detto così, no? Cos'è che gli ha detto? Questo è mio figlio, ascoltate, cosa volete costruire? Chiesa della domenica, dovete ascoltare. Quindi allora, ecco, Elia arriva al torrente e dice, ok, questo è il posto, c'ho l'indirizzo, è scritto qui, guarda. Primo Re 17 verso 2 c'è l'indirizzo, parti di qua, vai ad Oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, sono qui, arrivano, arrivano i corvi, due volte al giorno, dice prima, qui legge, prima alle 17, due volte al giorno i corvi venivano e portavano la carne, il pane, il prosciuttino, il formaggino, un po' di burro da spalmare, forse non così proprio. Con la carne, magari la carne la rubavano direttamente a Acab e Isabel, magari, direttamente alla loro cucina, chissà. Corvi ladrone, se si dice Gaza ladra. E allora arriva lì a Kerit, ma di lì a qualche tempo il torrente rimane asciutto, perché non pioveva sul paese. Ma Dio non è capace di, come dicono oggi le chiese della domenica mattina, Dio è potente. Caspita, altro che potente, lui può far piovere. Solamente lì, sul torrente Kerith. Invece no. Invece Dio segue, Dio che è un Dio dei miracoli, il più grande miracolo che fa è che non fa miracoli, segue le cose naturali e vince lo stesso. Allora cosa gli fa il Signore? Elia dice, la pepa, non c'è più acqua. Cosa faccio io a mangiare sangue senza acqua? Non posso, Signore. E Dio dice, tranquillo. Tranquillo, verso 9, no? Alzati, vai a abitare a Sarepta dei Sidoni. Ai Sidoni, ma quello, Sidoni, da dove Jezebel viene? Suo papà è il re di Sidone. Vai tranquillo, dice verso 9, ho ordinato una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. E lui dice, posto, sarà un ristorante. Parte lì, arriva a Sarepta. E quando giunge alla porta della città, verso 10, c'era effettivamente una donna vedova che raccoglieva legna. Dice, senz'altro farà una grigliata alla grande. La chiama e dice, sono qua, ti prego, cercami un po' d'acqua e un vaso perché io beva. Mentre andava a prendere, gli dice, dimenticato, scusa, un sandwich, già che ci sei, anche un pezzo di pane. Lei gli risponde.
Quale Bibbia sta leggendo lì?
Lei gli risponde, aggiustando un po', ma il contenuto c'è, caspiterina, dindirindina, c'è il contenuto.
Dindirindina, ma quello significa, cosa significa dindirindina?
Ma quello te lo spiego dopo, credo di guardare sul dizionario.
Allora, stai drammatizzando la Bibbia?
Allora, sì, sono più dramma che... Allora, verso 12, lei risponde, come è vero che vive il Signore, il tuo Dio? Questo è di Sidone, il tuo Dio, mica mio, il tuo. Del pane non ne ho, solo un pugno di farina in un vaso, un po' d'olio in un vasetto, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocere per me e mio figlio, la mangeremo e poi morremo. Caspita, è arrivato proprio erano al terminale questi due, capisci? E qui Elia, sappiamo il resto, profetizza, il Signore provvederà, eccetera. Cioè questa vedova, Dio ha detto, attenzione, dice, ha comandato una vedova. Com'è che Dio comanda? Questa vedova mica lo conosceva. Mica sapeva che avrebbe moltiplicato l'olio e la farina. Che sapeva niente. Allora, qui vediamo com'è che Dio comanda le cose. Comanda un segnale nel cuore che la tua cucuzza non lo capisce il segnale. Questo è riuscito un segnale di prendersi cura di Elia per 3 anni e mezzo, ma arriva Elia e dice, chi è questo? Sarà uno che passa. E com'è che gliel'ha comandato? E cos'è che Dio, è così che Dio ci comanda le cose? La nostra cucuzza non lo capisce.
E quello è il problema, vedi, è la cucuzza, perché spesso il Signore ti parla, ti dà istruzioni, però la cucuzza giudica se è giusto o sbagliato.
Tradotto in Romani capitolo 8, cocuzza, come si traduce d'ora Romani capitolo 8 la cocuzza? Come?
La mente carnale.
La mente carnale, sì. Il linguaggio biblico, il cocuzzone si dice la mente carnale, analizzare. Dopo che ha analizzato, dice non sono d'accordo. Ecco perché deve pregare in lingua, così la mente fuori dai piedi.
Sì, noi osiamo a giudicare quello che Dio dice e poi decidiamo, ubbidisco o non ubbidisco, cosa faccio?
Quindi, a parte adesso la mente carnale, voglio dire, c'è il momento che Dio dice a Elia, vai al torrente Kerit. E poi dice, ecco, sono qui, ogni domenica mattina facciamo una funzione funebre, cioè una funzione religiosa. Ogni domenica mattina uno predica e raccoglie e l'altro ascoltano e danno. Tutta la domenica abbiamo adempito il comandamento per i prossimi 50 anni. No! Ma non vedi che l'acqua è seccata? Ma non vedi che l'acqua in Italia, in Europa e nell'Occidente è seccato? Non lo vedi che non c'è più l'acqua di vita, non c'è più l'acqua del Vangelo, c'è solamente il veleno degli omosessuali, il veleno del materialismo, non credi che è ora di spostarti da quella torrente di Kerit della domenica mattina? Non vedi che non esce più acqua? Da quel pulpito esce solo religione, non lo vedi? E allora dove andiamo? Vai, la donna presa le ali e fuggì nel deserto, fuggì a Sidone, dove c'era una vedova. La vedova rappresenta il deserto, rappresenta, non è che c'era la sinagoga dei farisei qui, la sinagoga dei sadducei là, l'altra sinagoga del grande sacerdote, del piccolo sacerdote. No, c'era niente, deserto.
È questo che spesso non riusciamo a capire, e voglio dire anche noi nella nostra missione, sinceramente abbiamo molta difficoltà a imparare questo. Il fatto che il Signore ci dà una istruzione e dopo una settimana può cambiare. Ma noi che siamo così rigidi, legalisti, noi diciamo, ma il Signore ha detto una settimana fa di fare così.
Una settimana fa, 10 anni fa.
E allora dobbiamo fare così, non cambiamo niente.
Martin Lutero,
però il Signore non è così.
Anni fa.
Il Signore non è così, il Signore cambia le cose e noi abbiamo difficoltà a essere più moldable, più malleabili.
Sì, abbiamo difficoltà ad essere malleabili.
Per esempio, parlando del rifugio, che era quello il punto principale, eravamo in Europa e ci è voluto 2 anni per capire qual era il paese dove andare. Il Signore ci ha mostrato non solo il Perù, ma anche la città dove andare in Perù. E dopo 2 anni abbiamo veramente, finalmente ricevuto conferme dal Signore, siamo andati a questa città in Perù ed è stato bellissimo, per un anno intero siamo stati lì evangelizzando,
protetti
super,
al massimo,
super bello. Però dopo un anno il Signore dice no, andate via in altri paesi, e noi abbiamo visitato diversi paesi in Sud America, abbiamo visto che ci sono posti migliori del Perù, dove non c'è tanto crimine, e eravamo
passato le Ande, 4.000 metri, arrivati in Argentina.
Nel cuore eravamo un po' divisi, ma come? Il Signore ha detto dall'Europa, andate a Perù. Adesso il Signore sta cambiando? Eravamo un po' rigidi, un po' legalisti, non volevamo capire che sì, il Signore cambia. Ed è quello che dobbiamo noi imparare, e ancora abbiamo difficoltà anche in questi giorni, qui in questa missione, che il Signore può cambiare da giorno in giorno le sue istruzioni. Può usare una cosa per portarti a un certo punto, a un posto, e poi deve abbandonare quella cosa per stare nella sua volontà. E quindi è molto importante essere più malleabili, più aperti nel nome di Gesù. E abbiamo visto che ci sono paesi molto più sicuri del Perù, perché dopo Perù siamo andati in Argentina, molto più sicuri, tranquilli, e si può vivere meglio, con meno pericolo di crimine. E
ci
così
sono
via.
Anche i teste dure italiani, sono quasi tutti
non
italiani.
Sono italiani. Sì, ci sono, però.
Però, sai, la zucca è dura e ci capiamo.
E la lezione è di rimanere ogni giorno aperto a ricevere nuove istruzioni e non dire, sì, però Gesù ha detto ieri fare così, facciamo così. No, oggi Gesù cambia. Cambia istruzioni.
Cioè, la cosa bella, Salmo 55, se non mi sbaglio, dice, perché non hanno cambiamenti non temono Dio. Dice,
è vero,
quello,
è vero,
no?
È vero.
Se non mi sbaglio. E perché non hanno cambiamenti non temono Dio. Sono solamente farisei, otre di vino vecchio, cerchiamo di non essere così, capisci? Perché sono cattolico, devo seguire Sant'Agostino. Sant'Agostino, lascialo ad Alessandria. Sant'Agostino sarà in cielo, Dio lo benedica, ma che si chiama Sant'Agostino? Lutero. Che devono seguire Gesù. Oh, sai che ci sono 7, io conosco delle 7, stanno seguendo ancora il cadavere del fondatore. Ci sono delle 7 che ho conosciuto, ancora seguono il fondatore, è morto, stramorto, ultramorto, sarà in cielo, benedetto più di me, ma non c'è più. Cosa vuoi seguire? Un cadavere. Oh, ma vogliamo svegliarci? Vogliamo svegliarci?
Amen.
Qui stanno ancora seguendo il Papa del 1000 anni fa, ha detto bla bla bla. Ma dica il Papa che s'arrangi. Dante ne ha visto qualcuno anche all'inferno. Cosa seguite il Papa cattolico, Lutero, protestante? Per cortesia, c'è lo Spirito Santo fresco, bello, bellissimo, caldo, bollente, rinfrescante, non di 1000 anni fa del Papa Gregoriano e Gregoriuzio, ma lo Spirito Santo di oggi. Sfido che le chiese, uno a catafascio, quell'altro in disastro, quell'altro pieno di omosessuali, quell'altro in bancarotta spirituale, perché stanno seguendo dei cadaveri. La chiesa luterana, mia moglie è luterana, E che mi interessa Martin Lutero a me? Ma al suo tempo aveva fatto delle cose buone. Ha attaccato 95 tesi sulla sua chiesa. Benissimo, io ne avrei messo 995. Va bene? Talmente fuori binario erano. Va bene? Qui bisogna seguire il Signore, non seguire né fratello Giuseppe, né fratella Giuseppina, né nessuno. Si segue il Signore. D'accordo? Amen. Seguite me, volete seguirmi? Seguitemi. Ma dice secondo Corinzi 11:2, cosa dice? Seguite me, secondo Corinzi 11:1, come io seguo il Signore.
Amen.
Tu stai cercando, c'è Dora che mi fa segnali, no. Segnali, dimmi.
No, la cosa bella è che il Signore ci vuole aiutarci per essere un passo avanti del diavolo, perché il diavolo si muove. Quello che ha detto Angela, che siamo troppo tante volte stuck.
Incastrati.
E siamo incastrati.
Incastrati nel fango. Incastrati.
Perché il Signore ieri vi ha mostrato questo. Sì, però il diavolo si sta muovendo e oggi il Signore ti mostra una nuova strategia per poter vincere oggi il diavolo. No, ieri. Ieri l'hai vinto con quella strategia e oggi lo vinci con la nuova strategia.
Ho capito, gloria sia. Quindi attenzione a l'otre vecchio, vino vecchio. Perché anche Barbera mi pare che è vino di invecchiamento un pochino, c'è Barolo, c'è vino più di invecchiamento ancora. Cioè, dopo un po' anche il vino di invecchiamento di marcisce, non è che puoi invecchiarlo per 50 anni, Dopo un po' di anni, sì, li vendono, i collezionisti li comprano, ma li comprano così per collezioni, non è che se lo bevono, muoiono. Cioè, dopo un po' il vino... diventa, va bene? Gloria a Dio.
Amen, amen, che Dio ci aiuti.
Dio ci aiuti. Angela, perché non dici qualcosa?
Ti dico un messaggio da parte di Priscilla.
È perché qua Dora ha preso il microfono e qui, caro mio. Bene, Dora, bene. Così mi piace una ragazza arzilla.
Ciao,
ottimo. Dio, allora, dimmi.
Ci ha scritto 20 minuti fa.
Priscilla, Dio la benedica. Che dolce questa coppia di fratelli.
Ciao fratelli amati, vogliamo ringraziare fratello Giuseppe per il messaggio riguardo alla biometria. Abbiamo capito, fratello Giuseppe, il nostro luogo di rifugio è nella presenza del Signore, seguendo la sua via. È Gesù che ci guiderà e noi siamo pronti a seguire la sua direzione, le sue indicazioni, e saremo pronti ad andare a ogni luogo che il Signore ci manderà. Gloria a Gesù per voi. Alleluia, bacione.
Alleluia, 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 dolce, dolce.
Grazie.
Questi fratelli sono una coppia di fratelli, dei bambini meravigliosi, sono stati qui, abbiamo avuto la benedizione di amarli, abbracciarli, parlare. Sono così positivi, per quel che ne so io non saranno perfetti, ma lodano sempre il Signore. Sono un esempio per me e ne vorrei tanti di fratelli così.
Hanno un cuore profondo entrambi, Manuele, anche Priscilla.
Una coppia bellissima, sono si profondi. Amano nel Signore in modo meraviglioso.
È vero, una bella coppia.
Lui c'ha anche doni spirituali, sa fare le pizze eccezionali.
Spirituali hai detto.
Vabbè, insomma, tutte le cose buone vengono dallo spirito. È un pizzaiolo di grido.
Va bene, va bene.
È un bergamasco,
Sì, sì.